caso AstraZeneca, predominio della politica o della scienza, o forse dei media. Comunque è putiferio. Biden, i rapporti con Mosca, lo chiama killer e, qualcuno direbbe, è putinferio. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The President of the United States, Joe Biden, believes that his Russian counterpart is a killer and he will pay a price.
And China says it hopes it can work with the United States on cooperation in order to build a healthy and stable relationship.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia c'è Valeria Bernardi che vi annuncio si è appena dissociata dai nostri titoli. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, domande e commenti, siamo sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, se amate cinguettare, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Nell'intervista che sta facendo il giro del mondo alla ABC, il conduttore chiede a Joe Biden se pensa che Putin sia un killer, un assassino. Joe Biden dice sì, lo penso. Che cosa le risponderei? Gli fa eco Vladimir Putin, gli augurerei salute. Così Putin ha commentato le parole del presidente Biden, aggiungendo però una serie di affermazioni che sono, diciamo, poco diplomatiche, come d'altra parte è stata poco diplomatica l'uscita di Joe Biden. Chi lo dice lo sa di essere, o chi lo dice sa di esserlo, a seconda delle traduzioni. Questa l'altra stoccata che arriva da Mosca nei confronti di Washington. Quest'oggi cercheremo di fare il punto, di misurare la temperatura dei rapporti tra Mosca e Washington. Rapporti al momento evidentemente molto molto tesi, anche se in realtà attenzione, perché tra quelli che sono gli strali diplomatici bisogna poi andare a vedere quello che i team stanno facendo, gli staff, le diverse amministrazioni, e capiremo anche che vi sono messaggi molto molto più rassicuranti al di là di queste tegole che volano da una parte all'altra dell'oceano. Poi alle 17 ci dovrebbe essere la conferenza stampa dell'EMA, l'autorità europea sul farmaco, che, punto di domanda, dovrebbe dare via libera a AstraZeneca oppure potrebbe ridurre il perimetro dei potenziali vaccinati. Staremo a vedere, perché il caso AstraZeneca, lo sapete, lo abbiamo seguito facendo un piccolo passo indietro. Quest'oggi forse siamo in grado di fare un po' il punto della situazione, capire quanto è stato mediatico a livello internazionale, quanto è stato puramente geopolitico e quanto invece è solidamente basato su basi, perdonate la ripetizione, scientifiche. 349-238-6666, naturalmente la prima cosa che facciamo è sfogliare i nostri dossier. Tra i dossier sempre caldi che continuiamo a seguire qui a Nessun Luogo Lontano, quello della Birmania. Una parte di Yangon, la città più grande, la capitale commerciale del paese, si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglie. I manifestanti hanno eretto barricate, hanno appiccato il fuoco a copertoni, pezzi di legno e pali di bambù, mentre le forze di sicurezza stanno sparando contro i manifestanti disarmati. Molti residenti sono fuggiti dal quartiere di Laing Tariare, la periferia di Yangon, che è diventato uno degli epicentri della rivolta nazionale contro il colpo di Stato. Ricorderete, il 1 ottobre la giunta militare ha esautorato il governo di Aung San Suu Kyi con una serie di accuse, l'ha messa sostanzialmente in prigione. Vi do anche conto del fatto che la giunta sta chiudendo progressivamente tutti i giornali, tutti i media, i siti che non sono allineati con le posizioni appunto dei militari. Questo è un dossier che continuiamo a seguire, abbiamo ottime fonti sul posto che quotidianamente ci aggiornano e quindi aspettatevi a brevissimo un nuovo aggiornamento su quello che sta accadendo, un approfondimento. E poi un'odissea giudiziaria che è durata parecchio, sto parlando di Eni Shell in Nigeria. Si è conclusa con un verdetto di assoluzione, il processo di primo grado per quella che era stata indicata come la più grande tangente internazionale mai finita davanti a un tribunale. Per la Corte d'Assise di Milano il fatto non sussiste. I vertici di Eni e Shell tirano un sospiro di sollievo, erano accusati di aver aggiustato con una mazzetta da 1 miliardo di euro la procedura per l'assegnazione di una ricca concessione petrolifera in Nigeria. L'accusa aveva chiesto 8 anni di carcere per Descalzi, amministratore delegato di Eni, il suo predecessore Scaroni, chiedendo altresì la confisca di 1 miliardo e 92 milioni di dollari, che era la cifra della presunta tangente che era stata pagata. Stiamo parlando di un lotto petrolifero OPL 245, che è il più vasto al largo della costa nigeriana. Con la soluzione i giudici sembrano aver accolto invece la tesi difensiva. Eni e Shell non sapevano e non possono rispondere di accordi, anche illeciti, avvenuti all'interno di governi esteri tra personaggi esterni alle società internazionali. Quello che per l'accusa erano le prove di un piano che vedeva le compagnie petrolifere quindi direttamente coinvolte, in realtà non sono state ritenute tale. Lo ripetiamo, per la Corte il fatto non sussiste. Rapporti tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Gli ultimi hanno sospeso un vertice programmato ad Abu Dhabi con Israele e altri stati arabi perché sono stati particolarmente irritati dalle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu in merito al principe ereditario, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Netanyahu avrebbe dichiarato pubblicamente durante un comizio elettorale che il principe ereditario ha assicurato un investimento immediato in Israele di 10 miliardi di dollari. Mohammed bin Zayed si è detto indignato dal modo in cui il premier israeliano sta sfruttando l'accordo di Abramo per i propri fini elettorali. Sapete che Israele si sta preparando a una nuova tornata elettorale, la quarta nel giro di 2 anni. È un paese che sta scavallando in qualche modo l'emergenza Covid grazie a una serie di procedure, di logistica, anche una popolazione particolarmente esigua, facile da raggiungere, un territorio molto piccolo, e quindi hanno anche tempo per concentrarsi sulle crisi politiche e elettorali. Però questo è un po' uno scivolone, se volete, per Benjamin Netanyahu, e Mohammed bin Zayed è parso non particolarmente e favorevolmente colpito da questa strumentalizzazione. Staremo a vedere, perché si inserisce il tutto, lo sapete, lo raccontiamo da tanto, in quel quadro di normalizzazione tra alcuni paesi del Golfo e non solo, si è aggiunto il Sudan e il Marocco, appunto con Gerusalemme. A proposito di vaccini, ma soprattutto a proposito di Covid e di negazionisti, il presidente della Tanzania John Magufuli è morto per un problema cardiaco, lo ha annunciato ieri sera il vicepresidente Hassan in un discorso alla televisione di Stato dopo giorni di incertezza sulla salute del presidente. Il 6 marzo il presidente Magufuli era stato ricoverato in un ospedale di Dar es Salaam, poi era stato dimesso, poi si era sentito nuovamente male e, secondo l'opposizione, in realtà il presidente è morto a causa del coronavirus. Il leader dell'opposizione Tundu Lissu si è lasciato andare anche a parole non particolarmente opportune. Il presidente è morto a causa del coronavirus, è una forma di giustizia poetica, così ha detto. Il presidente si era sempre rifiutato di indossare la mascherina, aveva sempre rifiutato qualsiasi misura di contenimento. E poi in Olanda, vi avevo detto della tornata elettorale che ha coinvolto il paese. Gli olandesi scelgono stabilità e continuità, si affidano ancora una volta al premier uscente Mark Rutte, premiando il suo Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, che avanza ottenendo 35 seggi, cioè 2 in più delle precedenti elezioni. Salgono anche i liberali di sinistra e sorpassano il partito del populista di destra Geert Wilders, che con 17 seggi va a perderne 3 rispetto alla precedente tornata elettorale. Poi c'è un'altra vicenda giudiziaria che è particolarmente importante, se volete si inserisce nel braccio di ferro tra Cina e Occidente, soprattutto in merito al rispetto dei diritti umani e non solo. Questa volta sembra quasi da fare da contraltare l'odissea giudiziaria dei due Michael, come ormai la stampa ha imparato a chiamarli, Michael Kovrig e Michael Spavor, entrambi canadesi arrestati all'inizio di dicembre del 2018, sostanzialmente, lo ricorderete, una ritorsione a tutti gli effetti per l'arresto del 1 dicembre del 2018 a Vancouver del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, fra l'altro numero due del colosso cinese, su richiesta degli Stati Uniti. Viene arrestato in Canada, richiesta di estradizione statunitense, e Pechino pensa bene di colpire immediatamente a sua volta con un processo. Kovrig è un ex diplomatico che lavorava come analista, mentre Spavor è un uomo d'affari con legami con la Corea del Nord. Secondo il portavoce del ministro degli esteri cinese, il processo sarà gestito in modo indipendente dalla magistratura e sostanzialmente, dice, non vi sarà alcuna coloritura politica. E questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, dossier sempre caldi che continuiamo a approfondire e a seguire qui nel suo luogo lontano e che diventeranno prossime puntate, appunto, qui a Nessun Luogo. Adesso però apriamo la prima pagina, che ha a che fare con AstraZeneca, con questa strana odissea che ha varie coloriture, perché evidentemente c'è la scienza, c'è la politica, ma ci sono anche i media, e i media hanno un gioco, un ruolo particolarmente importante. È proprio in attesa di quella che sarà la pronuncia da parte dell'EMA, la conferenza stampa è slittata, era prevista alle 16, è slittata alle 17, sta a voi peraltro interpretare questo ritardo di un'ora, non è tantissimo in effetti, però forse qualche segnale lo dà. È un dossier caldo, caldissimo, sensibile, ha messo evidentemente alla finestra tantissimi cittadini un po' in tutta Europa, ma dicevo vi sono varie coloriture, varie dinamiche che permeano il dossier AstraZeneca, politica, media e scienza. Abbiamo raggiunto Joy Ijan, che è una sociologa all'Università del Kent, studia soprattutto quello che sono le relazioni tra scienza e media, evidentemente, nonché politica, ed è ospite in una tre giorni di Aspen Institute, che sta organizzando proprio una serie di tavole rotonde online in giro per il mondo, proprio per andare a sviscerare quello che è il tema della comunicazione scientifica, della sua veridicità, del fenomeno del negazionismo sempre più presente. Che tipo di questione è quella di AstraZeneca? Politica, mediatica o scientifica? Sentite cosa dice la professoressa Yi Zhang.
I would say that the AstraZeneca case is both political and scientific.
Il caso AstraZeneca è sia politico che scientifico e in una certa misura capisco l'approccio precauzionale preso da entrambi i lati. Scientificamente siamo in un momento in cui si vuole capire di più sul virus e sui vaccini e quindi ci sono punti interrogativi ai quali si dovranno dare risposte. Politicamente vogliamo assicurare al pubblico che le cose vengono fatte con prudenza e vogliamo consolidare la fiducia della gente. Tuttavia, ci poniamo anche la domanda se vogliamo risolvere il problema o vogliamo aggravare la crisi. E qui entrano in gioco i media, che svolgono un ruolo davvero importante nel dare forma a questo dibattito. E comprendo bene le domande che vengono poste. Ma il punto del porre domande è rispondere, invece che portare a una maggiore incertezza, specialmente in termini di crisi della salute pubblica. Quindi credo che i media giochino un ruolo fondamentale nel plasmare come le domande vengono poste e come cerchiamo le risposte. Per farla breve, mi auguro di sapere se tutte le autorità garanti della salute pubblica in Europa possano esprimere alcuni dei criteri di quali sono le evidenze scientifiche che ritengono soddisfacenti per andare al di là di questi punti di domanda che al momento sussistono. Credo che questo getterebbe luce sul percorso che sia l'industria che la comunità scientifica devono intraprendere e rafforzerebbe la fiducia dell'opinione pubblica sul tema vaccini, perché sottolineerebbe che queste decisioni non sono prese sulla base di preoccupazioni politiche, ma sulla base di molto ben organizzate e pianificate razionalità scientifiche. In tempi di crisi di salute pubblica dobbiamo fare in modo che pubblico e media possano fare domande e anche esprimere punti di vista diversi. Ma questo dovrebbe essere guidato dall'obiettivo originale, che è la risoluzione del problema, e non distorto in sensazionalismo, perché i titoli sensazionalistici possono costare delle vite.
Sante parole quelle di Joy Zhang, professoressa sociologa Università del Kent. Lei è una delle relatrici di questo convegno molto molto interessante, l'Aspen Global Congress on Scientific Thinking and Action, una tre giorni in cui dalle varie capitali mondiali ci si scambiano idee, si fa brainstorming per cercare di capire meglio come comunicare la scienza e come comunicare soprattutto in temi di pandemia. Questo è uno dei tanti temi affrontati, si parla anche di climate change e grazie proprio a Aspen Institute nei prossimi giorni avremo un'intervista esclusiva che ci racconterà di come l'amministrazione Biden sta affrontando il problema del cambiamento climatico. Torniamo però a Joy Zhang, lo dicevo, perché ci sono delle conseguenze. Adesso staremo a sentire la conferenza stampa delle 17, per cui rimanete sintonizzati con noi anche dopo la fine di Nessun Luogo Lontano. Quali saranno, dicevo, le conseguenze al di là di tutto? Vi è stato un balletto incredibile, mediatico ma anche politico, al quale la scienza è sembrata quasi essere di rincorsa, come se fossero i giornali, i giornalisti a dettare un po' il panorama, a dare forma anche al dibattito pubblico. Tra le conseguenze c'è che una buona parte di cittadini, una parte variabile a seconda dei paesi, ha perso fiducia non solo nel vaccino AstraZeneca ma anche nel vaccino in generale. Sentite il commento di Joy Yi Zhang, Università del Kent.
I'm gonna answer the question in two parts. One is I think you're very right to think about the long-term consequence of the AstraZeneca case. And
Risponderò in due parti. La prima è che io credo che facciamo bene a pensare alle conseguenze di lungo termine del caso AstraZeneca. Mi preoccupa il fatto che le conseguenze possano essere molto più ampie e che dal solo AstraZeneca possano poi suscitare dubbi su tutti gli altri vaccini. Dobbiamo tenere a mente che qualche mese fa abbiamo assistito a dubbi e controversie anche sul vaccino Pfizer. Non so che cosa succederà nel futuro, ma è molto probabile che, dato che tutto quanto è nuovo e dobbiamo ancora imparare molto sul vaccino, soprattutto sulle sue varianti, nel corso del tempo spunteranno molte altre domande. Sono convinta che il caso AstraZeneca non sarà l'ultima controversia pubblica sul Covid, quindi è molto importante che i media si mantengano cauti, perché possono davvero fissare i toni di come affronteremo i prossimi dibattiti. Come facevo notare, abbiamo già assistito a un effetto fuga dell'opinione pubblica. I titoli sensazionalistici possono rendere l'opinione pubblica difficile da gestire. Inoltre, cosa più preoccupante, tutte queste paure sono poi difficili da placare. Cautela e prudenza nel giornalismo sarebbero davvero ben accette. Per la seconda parte, cioè quello che un giornalista dovrebbe fare in questa situazione, penso che il giornalismo possa giocare un ruolo molto importante e mi aspetto che in particolare i giornalisti scientifici assumano un ruolo cruciale, perché quando parliamo del coinvolgimento del pubblico in questioni scientifiche, molto spesso parliamo del rapporto tra scienziati e comunità. Il fatto è che non tutti gli scienziati sono dei comunicatori nati. Gli scienziati non sempre sanno quali sono le migliori domande da porsi, mentre i giornalisti, come professionisti dell'informazione, sanno quali domande porre e quali risposte cerca il pubblico. Ancora più importante, penso che il giornalismo debba indirizzare gli scienziati verso le principali preoccupazioni del pubblico e della società.
Can play a great role, and I very much expect, especially science journalists, to play a bigger role in this.
Un aspetto che voglio sottolineare è che i giornalisti possono davvero giocare un ruolo essenziale nel far capire al pubblico l'importanza del processo scientifico. Nonostante le persone possano non avere conoscenze esaustive rispetto alla scienza, molte avrebbero un buon livello di comprensione se gli venisse spiegata la logica scientifica. In questo caso, per esempio, raccontare i processi della scienza sarebbe molto più importante piuttosto che esporre solo le conclusioni sotto forma di dati scientifici. Dico questo perché vogliamo rendere i dati scientifici non solo più accessibili, ma anche comprensibili, e per questo è necessario dotare le persone di strumenti per valutare i dati che vengono presentati loro. Come si può dare un senso ai concetti di incertezza e allocazione del rischio? Le persone non sono per forza contrarie al rischio. Qualche volta sottostimiamo le capacità di analisi e di critica delle persone, mentre quello di cui invece molti sono carenti è la capacità di analizzare e comprendere determinati dati. Quando non si riesce a dare un senso al problema che ti viene presentato, è ovvio che emergano dubbi e scetticismo.
La voce, l'analisi, il commento di Joy E. Jung, sociologa, Università del Kent, e una delle relatrici della Aspen Global Congress on Scientific Thinking and Action, una 3 giorni particolarmente importante proprio in tempi di pandemia, in tempi di vaccinazione globale, e metto anche tra gli altri temi appunto il climate change. Questa era la prima pagina di Nessun Luogo è Lontano, siamo in attesa della conferenza stampa di EMA, ma a questo punto apriamo una lunga pagina invece che ha a che fare con questo duello a colpi di sciabola tra i due presidenti, quello americano statunitense e quello russo Joe Biden e Vladimir Putin, che non sono, certo non se le sono mandate a dire, ma a fiorettare o a sciabolare ha iniziato Joe Biden. La nostra copertina, 90 secondi, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi ci raccontano il tema di quest'oggi in questo modo.
We need help to beat sleepy Joe Biden, I don't think so.
I think healthcare is not a privilege, it's a right.
La salute non è un privilegio, ma un diritto.
I committed that if I'm elected president, have an opportunity to appoint someone to the courts.
Ho preso l'impegno che se fossi diventato presidente e avessi avuto la possibilità di fare delle nomine per la corte,
I'll appoint the first black woman to the courts.
Avrei nominato una donna di colore.
Rooted in America's most cherished democratic values.
L'America è animata da forti sentimenti democratici.
We must start with diplomacy.
Dobbiamo ricominciare dalla diplomazia.
I made it clear to President Putin
in a manner very different from my predecessor.
Voglio che sia chiaro per il presidente Putin che sono diverso dal mio predecessore.
The days of the United States rolling over.
Oggi l'America cambia idea.
In the face of Russia's aggressive action.
L'aggressività della Russia.
Interfering with our elections, cyber attacks.
Le interferenze nel voto.
Poisoning its citizens are over.
Gli avvelenamenti dovranno finire.
He will pay a price. We had a long talk, he and I. I know him relatively well.
Pagherà un prezzo alto per questo.
And the conversation started off, I said,
abbiamo avuto una lunga conversazione, io e lui.
I know you and you know me.
E lo conosco relativamente bene.
Così in 90 secondi Valentina Tellullo e Valeria Bernardi ci hanno raccontato la trasformazione di Sleepy Joe Biden. Ricordate quanto fu canzonato dal concorrente, dall'antagonista Donald Trump per i suoi modi così sonnacchiosi. Ebbene, nei suoi primi giorni, settimane di amministrazione sembra tirar fuori le unghie, forse in maniera anche non particolarmente ortodossa, perché quello che ha detto, pur di fronte a una domanda molto diretta del giornalista dell'ABC, bravissimo peraltro, perché l'ha veramente inchiodato, ha detto sì, penso che sia un killer. Non ha pronunciato Joe Biden la parola killer, però dal punto di vista della grammatica diplomatica è qualcosa di molto potente. Frase improvvida, errore, gaffe, affondo diplomatico, molto poco diplomatico, oppure una vera e propria dichiarazione di guerra. Sentiamolo allora, questo breve passaggio che in qualche modo, ripeto, ci fa cambiare l'idea di Sleepy Joe Biden che avevamo almeno fino a qualche settimana fa.
You know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm, I do.
So what price must he pay?
The price he's gonna pay, well, you'll see shortly.
E poi è arrivata anche la risposta di Vladimir Putin, che sostanzialmente augura una buona salute a Joe Biden.
Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. Будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток.
Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano anche a Mario Del Pero, docente di storia della politica estera americana, Sciences Po. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto le chiedo quella che è la domanda che si stanno facendo in tantissimi. È stata una gaffe oppure questa uscita di Joe Biden è qualcosa di precisamente calcolato?
Non credo sia qualcosa di calcolato, credo sia qualcosa di inopportuno, di inappropriato, diciamo così, nella grammatica della diplomazia e delle relazioni internazionali. Certo ci mostra un Biden che nutre una profonda ostilità verso Putin, un'ostilità che ha matrici, diciamo così, anche abbastanza antiche, che in questi giorni è riaccesa anche dal rapporto dei servizi della comunità, dei servizi di intelligence statunitense, sulle ingerenze russe nella campagna del 2020 e su ingerenze finalizzate ad aiutare Trump, ma soprattutto a diffamare pesantemente Biden. Nel rapporto si fa esplicito riferimento a membri dell'entourage trumpiano che sono stati, diciamo così, i veicoli di queste diffamazioni. Il riferimento implicito ma chiaro è a Rudy Giuliani. E ricordiamoci cos'è accaduto durante l'ultima settimana di campagna elettorale, quando Biden è stato accusato di corruzione, di traffici loschi, di essere investigato direttamente negli affari del figlio Hunter in Ucraina. Quindi diciamo così, questa ostilità antica di Biden si intreccia con queste ultime rivelazioni. Il Presidente degli Stati Uniti deve rispondere fermamente a un rapporto simile che arriva dai suoi servizi di intelligence, non deve utilizzare, diciamo così, i toni che ha usato ieri Biden.
E forse non deve far trasparire un certo livore che sembra quasi personale. Ricordo le frasi che pronunciò quando guardò Vladimir Putin negli occhi e disse sostanzialmente è un uomo senza anima. Professor Mario Del Pero, Sciences Po, Parigi, relazioni estere americane. Quest'oggi c'è pane per i suoi denti. Andiamo a sentire come vanno le borse e poi le faccio sentire anche la voce di Brian Catullis, che è uno che è stato seduto parecchio tempo nello studio Ovale, ha ascoltato telefonate, insomma ne sa di queste cose. E poi Andrei Kortunov dall'altra parte, Russian Council, stia con noi.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovate, ascoltatrici e ascoltatori. Pensa che sia un killer, così la giornalista dell'ABC Joe Biden? Sì, lo penso, riferendosi a Vladimir Putin. Dall'altra parte, cosa direbbe a Joe Biden? Gli augurerei buona salute. Questo in parte lo scambio di fioretto a distanza che è avvenuto tra i due presidenti. Attenzione però a non fermarsi alla superficie, a queste dichiarazioni che possono essere o meno parte di una strategia politica, di un lessico diplomatico magari non particolarmente opportuno. C'è qualcosa sotto, in parte ce l'ha già svelato il nostro ospite, il professor Mario Del Pero, che attento studioso e osservatore della politica estera statunitense, Sciences Po Parigi. Professor Del Pero, le faccio sentire quella che è l'interpretazione di Brian Catulis, Senior Fellow al Center for American Progress, ex funzionario Dipartimento di Stato e Dipartimento della Difesa sotto la presidenza di Bill Clinton. Torniamo a quella frase incriminata. È una frase venuta d'impulso o c'è una strategia politica? Sentite Brian Catulis.
President Biden's statement on Russian leader Vladimir Putin, I think, is very much part of a strategy.
Penso che la frase del presidente Biden sul leader russo Vladimir Putin faccia assolutamente parte di una strategia per indicare chiaramente e per riconoscere quello che Putin sta facendo da anni, ossia uccidere e incarcerare i suoi oppositori. Non penso che si tratti di una frase improvvisata, quanto del prendere atto di una situazione concreta, qualcosa che, ritengo, si dica abitualmente nei corridoi dell'amministrazione Biden a proposito della Russia. Come abbiamo visto con le recenti dichiarazioni del segretario di Stato Antony Blinken sulla Corea del Nord, o con le posizioni assunte in precedenza sulle rivolte in Myanmar, mi pare che la nuova amministrazione americana stia tornando all'impostazione secondo la quale l'America ha l'obbligo strategico di far sentire la sua voce. Quindi la frase di Biden è stata ponderata bene, con l'intenzione di mandare un messaggio diretto. Non è un qualche rimprovero politico che Biden non intendeva fare. Era una frase decisa a tavolino e ora sarà molto interessante vedere come reagirà la Russia.
And it'll be interesting to see how Russia responds.
Beh, la Russia ha detto che l'offesa nei confronti di Vladimir Putin è un'offesa all'intera Russia. Sentite allora velocemente Andrei Kortunov, direttore generale del Russian International Affairs Council.
Credo che sia assolutamente prematuro giungere a delle conclusioni rispetto alle dichiarazioni di Biden. Può anche essersi trattato di una semplice gaffe, di un lapsus, diciamo. È stato incalzato dal giornalista che gli ha strappato una frase a effetto dalla bocca. In generale, credo che non siano parole da usare nel descrivere un leader straniero, ma posso immaginare che Biden non intendesse offendere realmente il presidente Putin.
Queste le parole di Andrei Kortunov, direttore generale del Russian Council. Torno alla voce e all'analisi di Mario Del Pero, storia della politica estera americana, Sciences Po. Quando Biden dice che Mosca la pagherà, che cosa intende esattamente, secondo lei, professore?
Ma io credo un nuovo round di sanzioni che vanno ad aggiungersi alle tante già esistenti, le ultime sul caso Navalny. Una postura, diciamo così, pubblica degli Stati Uniti più dura e ferma nei confronti della Russia, con una qualche forma di sostegno all'opposizione a Putin nelle sue manifestazioni, nelle sue forme, però credo che si tratti poi di un'escalation soprattutto retorica. È un'escalation retorica alla quale si accompagna tra l'altro una disponibilità negoziale sulla questione degli armamenti, sul trattato START, che distingue paradossalmente l'amministrazione Biden da quella Trump e la rende, diciamo così, più aperta al dialogo con Mosca di quanto non fosse l'amministrazione Trump su quell'aspetto specifico.
Sì. Ecco, come spiegare, professore Del Pero, anche agli ascoltatori che stanno facendo tantissime domande e commenti su questo aspetto, riassumo il tenore, se l'avesse detto Trump avreste avuto tutt'altra narrazione, ma non è assolutamente così. Prova ne sia che ne stiamo parlando e stiamo analizzando quasi ai raggi X quella singola frase e le risposte di Putin. Com'è possibile avere una retorica incendiaria e allo stesso tempo come dire, far sì che gli staff diplomatici si parlino su questioni importanti? È ortodossia questa?
In una certa misura è normale e paradossalmente proprio le relazioni tra Stati Uniti, Russia o Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra Fredda ce lo mostra, una certa, diciamo così, postura rigida, ferma e anche dura può essere propedeutica, funzionale alla diplomazia, al dialogo. detta molto semplicemente,
sì,
Biden fa la voce grossa anche per garantirsi, credo, una qualche copertura politica interna rispetto a un'apertura sulla questione degli armamenti e degli armamenti nucleari, rispetto alla quale una parte del paese, una parte del mondo politico ha invece posizioni più dure nei confronti della Russia.
Chiarissimo, si parla fuori ma si parla anche al proprio pubblico, evidentemente cioè, saranno i midterm che daranno poi un giudizio su quello che è l'operato di Joe Biden, per il momento è prematuro. Ma trovo molto interessante, illuminante, come sempre, anche questo aspetto, questa spigolatura che ci consegna il professor Mario Del Pero, storia della politica estera americana a Sciences Po, che ringrazio tantissimo. Buona giornata e buon lavoro, professore. A presto, alla prossima.
Grazie, buona giornata a voi.
Torniamo allora a Mosca, lo facciamo con le parole di Andrei Kortunov, direttore generale del Russian Council. Biden ha minacciato la Russia di ripercussioni come risposta all'ingerenza di Mosca nelle elezioni del 2020. Ribadiamolo ancora una volta, io sono perfettamente d'accordo col professor Del Pero, quello che non è andato giù a Joe Biden non è certamente il fatto che vi siano delle eliminazioni di dissidenti interni, non è certo il caso Navalny, credo che vi sia molto più cinismo, se volete anche personalismo e interesse americano nelle parole di Biden. L'interferenza nelle elezioni, probabilmente questo non gli è andato affatto giù. E allora che cosa ci dobbiamo aspettare da parte di Biden rispetto a Mosca? Sentite l'opinione di Andrei Kortunov.
Well, I think that definitely we can expect another round of sanctions against Russia.
Immagino che vedremo un'ulteriore serie di sanzioni contro la Russia. Il punto è capire quali sanzioni l'amministrazione Biden ha intenzione di applicare. Se le sanzioni saranno estese a personalità delle forze armate russe o a imprenditori russi, non credo che creeranno particolare preoccupazione a Mosca, perché la leadership russa è pronta a gestire questa possibilità. La vera preoccupazione è che l'amministrazione Biden possa puntare a qualcosa di più grande, che possa realmente incidere sull'economia russa colpendo settori chiave. Personalmente non credo che uno scenario simile si avveri, ma se accadesse, credo che diventerà un serio motivo di preoccupazione per il Cremlino.
L'analisi di Andrei Kortunov, direttore generale del Russian International Affairs Council, è un testimone, un osservatore privilegiato, evidentemente, soprattutto dal punto di vista della Federazione Russa, di quello che sta accadendo in questi giorni, una diatriba, un conflitto, per il momento evidentemente retorico, che è assolutamente incendiario. 349-238-6666, qualcuno scrive come Massimo da Milano non pensa, riferendosi a me, che Biden non sia all'altezza di governare gli Stati Uniti, anche perché dietro non ha uno come Mike Pence. Sarebbe bello sentire gli stessi toni quando si parla della Cina, questo evidentemente credo sia riferito a Joe Biden. Qualcuno tira fuori sul tema killer, quello che è stato l'operato di Mohammed bin Salman, che secondo l'intelligence statunitense ha dato la via libera all'uccisione di Jamal Khashoggi all'interno dell'ambasciata, della sede diplomatica in Turchia. Lì Biden ha fintamente tuonato contro Mohammed bin Salman, ma l'abbiamo raccontato benissimo in una delle precedenti puntate di Nessun Luogo Lontano. Lì è la Realpolitik che disvela tutti i suoi effetti, se volete anche peggiori dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. C'è ho sempre personalmente, è una mia personalissima opinione, per cui la prendete e la gettate via. C'è da sempre un grossissimo doppio pesismo nei confronti dell'Occidente con Iran e Arabia Saudita. Perché tiro fuori l'Iran? Ma perché l'Arabia Saudita in alcune pratiche è addirittura più colpevole, a mio modesto avviso, di Teheran. Eppure è alleato fondamentale e strategico degli Stati Uniti nella zona ed è imprescindibile ovviamente per l'Occidente. 349-238-6666 ancora da Andrei Kortunov, direttore del Russian Council, perché nel frattempo la Russia ha ritirato l'ambasciatore per maggiori consultazioni, l'ha richiamato a Mosca e devono concordare quale sarà la posizione e la postura appunto anche dell'ambasciata russa a Washington, mentre, come vi raccontavo, il presidente della Duma ha condannato le parole di Biden definendole un attacco contro l'intera nazione. Adesso cosa dobbiamo aspettarci? Sentite Andrei Kortunov.
Tutto dipende da come Putin valuterà l'intera situazione. Se dovessi consigliare Putin, gli direi di mantenere un approccio distaccato per evitare qualsiasi escalation nella relazione con gli Stati Uniti. Perché in fin dei conti, la retorica non è l'aspetto più importante nel rapporto tra Mosca e Washington. La decisione di Biden di estendere l'accordo START sul nucleare, per esempio, è di gran lunga più importante di qualsiasi frase fuori posto detta dal presidente statunitense nei confronti di Putin. Credo quindi che sia saggio da parte di Putin non reagire in maniera eccessiva. Non sappiamo però come l'abbia presa.
Le parole di Andrei Kortunov, direttore generale della Russian Council. Un ascoltatore scriva, sembra farmi eco, aspettiamo una simile definizione da Biden anche verso chi ha eliminato il giornalista Khashoggi, qualcun altro. Da non dimenticare le tensioni già con Obama alla fine del suo mandato, quando Biden era il vicepresidente, tanto rancore da sfogare. Così un'ascoltatrice che in qualche modo sembra suggerire, ma come avevo forse improvvidamente suggerito io, che vi fosse anche una questione, non dico personale, ma Joe Biden è politico di lungo corso, ha visto Putin un sacco di volte, e questo genere anche di lessico, forse come quell'altra frase che cui facevo menzione prima, l'ho guardato negli occhi, non ho visto l'anima, sembrano veramente frasi da chi ha qualcosa, ma la politica internazionale è fatta anche di questi aspetti, di questi anche personalismi. A volte possono essere i punti di forza di un politico, possono essere anche i punti di debolezza. Lasciamo allora questa autostrada immaginaria virtuale che abbiamo costruito noi tra Washington e Mosca per raccontarvi queste strane e appuntite relazioni per il momento. Andiamo a vedere, a sentire come se la sta cavando chi è alla guida. Poi nell'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano torniamo sui fattacci di Atlanta, Georgia, perché ci sono novità su quell'uomo che ha preso di mira una serie di massaggiatrici tutte di origine asiatica. State con noi.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati. Se solo adesso vi siete sintonizzati, ascoltatrici e ascoltatori, stiamo compiendo un lungo viaggio in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, prima per cercare di analizzare il caso AstraZeneca, darvi qualche strumento in più, perché fra 10-15 minuti parlerà l'EMA, conferenza stampa attesissima, cercheremo di capire se vi sarà il via libera o meno, per cui state con noi. Poi abbiamo provato a analizzare RGX, anatomia di una frase. Pensa che Putin sia un killer? Sì, lo penso. È una delle tante cose che Joe Biden ha detto ieri in una lunga intervista all'Anchorman della ABC con Mario Del Pero, ma anche Kortunov e anche il nostro insider all'interno del Dipartimento di Stato della Sala Ovale. Abbiamo provato a raccontarvi meglio quelle che sono tutti i pensieri dietro anche una frase di questo tipo, che peraltro ha scatenato una serie di messaggi a pioggia da parte degli ascoltatori. Non ho mai creduto che Biden fosse sleepy, chi ha passato quello che ha passato, uno che in politica da 50 anni deve avere gli attributi, e qua evidentemente immaginerete sto edulcorando il messaggio. Qualcun altro continua a fare i paragoni con Donald Trump, cosa deve fare Biden oltre a bombardare la Siria e minacciare la Russia per ammettere che è peggio di Donald Trump? Non sta a noi, gentile ascoltatore o ascoltatrice, ascoltatore direi, fare un paragone tra Biden e Trump, non in questi termini, non in termini di giudizio. E di parere opposto invece un altro ascoltatore, sto sintetizzando, siete davvero in tanti, con Trump i russi avrebbero egemonizzato il mondo, grazie a Biden questo non avverrà. Allora, come promesso, torniamo su quei fatti di Atlanta, particolarmente gravi, perché in realtà aprono uno scenario poco raccontato, perché si è sempre parlato della comunità afroamericana e delle vessazioni a cui spesso è tuttora sottoposta, ma non si è mai parlato della comunità asiatica americana. Robert Aaron Long ha preso di mira due giorni fa 300 massaggi ad Atlanta, ha ucciso a sangue freddo 8 persone, tra cui 7 donne, quasi tutte asiatiche, poi è scappato. La sua fuga è durata solo un paio d'ore, è stato preso dalla polizia. Questo però ci dà modo di raccontarvi che cosa sta accadendo all'interno della comunità asiatica americana. È stato quasi un tabù, difficilmente se ne parla. Per fortuna però ci sono centri studi come quello dell'Università di San Bernardino in California, si chiama Center for the Study of Hate and Extremism. E Andrea Macchioni ha raggiunto Brian Levine, che è docente di diritto penale e direttore di questo centro. Vi do anche conto del fatto che l'abbiamo sentito ieri sera. Nel frattempo l'imputato ha detto: avevo problemi sessuali, non riuscivo a smettere di frequentare quei massaggi, la polizia stessa non era sicura che vi fosse un movente razziale. Però fatto sta che, se non sessista, maschilista, ignominiosamente maschilista, sicuramente c'è un fatto che ha preso di mira appunto 7 donne asiatiche. Cosa potrebbe far pensare questo centro di ricerca che vi sia il movente, perdonatemi, razziale? Sentite la voce di Brian Levine.
Well, we don't have a confirmation of motive yet, and we are getting mixed messages from the authorities in Georgia.
Per il momento non abbiamo la conferma del movente di questi assassini e stiamo ricevendo informazioni contraddittorie dalle autorità della Georgia. Mi riservo quindi un giudizio complessivo sull'accaduto fino a quando non saranno fornite maggiori prove rispetto a questo caso. Quello che posso dire è che negli Stati Uniti un crimine, per essere considerato d'odio, non deve per forza avere solo un pregiudizio razziale come movente. Ci possono essere una serie di motivi dietro a un crimine d'odio. Sicuramente la discriminazione razziale gioca un ruolo essenziale, ma non è l'unica. Ecco perché le indagini su questo caso specifico saranno molto importanti, perché l'assalitore può essere stato mosso da diversi moventi nel compiere questi attacchi. Dobbiamo quindi attendere l'esito delle investigazioni per trarre delle conclusioni. Purtroppo, però, le ricerche eseguite dal nostro centro mostrano che nel 2020 i crimini d'odio ai danni dei cittadini di origine asiatica nelle principali città del paese sono aumentati del 149%. Nel 2019, per esempio, si sono verificati 3 casi a New York, mentre il 2020 ne ha visti 28 e sono duplicati a Los Angeles e San José. Abbiamo rilevato un aumento significativo degli attacchi, in particolar modo nel nord-est e sulle coste, ma le violenze sono aumentate in tutto il paese.
As well as on the coast, but we have seen a variety of different attacks across the country as well.
Il racconto e anche i numeri, particolarmente interessanti e drammatici se volete, sono snocciolati da Brian Levine, docente di diritto penale, direttore del Center for the Study of Hate and Extremism, quindi odio ed estremismo, Università di San Bernardino, California, un think tank che cerca di monitorare anche questi fenomeni, quelli forse più nascosti. A proposito di fenomeni che poi invece emergono grazie anche all'utilizzo dei social, c'è una sorta di bufera che si è scatenata sul vice sceriffo della Georgia, che è stato il principale canale di informazione sulla strage di Atlanta. Qualche ora fa aveva derubricato sostanzialmente il pluriomicida colpevole, poi si è detto colpevole appunto lo stesso autore Robert Aaron Long, derubricando il fatto a sostanzialmente con questa frase: il killer aveva avuto una giornata davvero brutta. E a quel punto immaginate, anche tanti cittadini statunitensi hanno sollevato gli scudi evidentemente sui social. Stiamo parlando di un 21enne che sostanzialmente ha ucciso 8 persone in 3 centri massaggi diversi di Atlanta. È evidente che c'era una premeditazione su questo fatto. Torniamo però alla voce di Brian Levine, Università di San Bernardino, California, che mette il grand'angolo, ci aiuta a fotografare la situazione della comunità asiamericana negli Stati Uniti. Quali discriminazioni subiscono? Sentite.
Discrimination against Asian Americans in the United States goes back for well over a century.
Le discriminazioni contro i cittadini di origine asiatica negli Stati Uniti risalgono a più di un secolo fa. Nell'Ottocento, immigrati asiatici venivano pagati con stipendi da fame per costruire le ferrovie transcontinentali. E una volta terminato il lavoro, ci sono state una serie di leggi, come il Chinese Exclusion Act del 1882 o casi della Corte Suprema, che hanno evidenziato le discriminazioni contro i cittadini statunitensi di origine asiatica. In tempi più recenti abbiamo notato un aumento dei crimini ai danni della comunità asiatico-americana, specialmente negli ultimi 5-6. Impressionante è stato l'incremento di questi casi nel 2020, con la pandemia da Covid-19. Nella fattispecie abbiamo registrato un aumento dei crimini d'odio a marzo e aprile dell'anno passato, in proporzione alle ospedalizzazioni legate al coronavirus. A questi episodi si sono sommate le invettive provenienti dal mondo della politica, da membri del Congresso e addirittura da parte dell'ex presidente Donald Trump.
Donald Trump. La fotografia di Brian Levine, Università di San Bernardino, California, apre un altro scenario. Non c'è soltanto la comunità afroamericana, ma anche una comunità molto corposa che ha solide radici storiche di presenza proprio negli Stati Uniti. Torneremo sicuramente su questo tema. Abbiamo anche quest'oggi provato ad aggiungere un piccolo tassello di conoscenza, perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. Che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, in particolare al Valeria Bernardi e alla sua dissociazione dal nostro brillantissimo titolo. Facezia a parte, noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.